In alcune redazioni circola un adagio: i giornalisti non parlano dei giornalisti. Quindi la scelta di fare questo podcast sfida un tabù, perché è di giornali e di giornalisti che parleremo. Lo faremo non in veste di censori o di maestri con la penna rossa in mano, ma per tre motivi. Per aiutare lo sviluppo di un dibattito trasparente, per ragionare su alcuni meccanismi tipici della stampa che può essere utile chiarire al pubblico, e perché quello che scrivono i giornali acquisisce spesso una oggettività che distorce dibattito e opinione pubblica e che va smontata, semplicemente perché l'oggettività non esiste e la realtà la si guarda sempre da un punto di vista. Ci concentriamo per questo su due articoli pubblicati entrambi il 18 gennaio, con la premessa che di tutto ciò di cui parleremo trovate i link alla breve introduzione scritta che accompagna questo podcast e ai quali rimandiamo per eventuali chiarimenti o approfondimenti. Il primo articolo è comparso a pagina 14 del Corriere dell'Umbria e dà notizia della vicenda dell'appalto per gli educatori di sostegno. La vicenda è questa. Nel mezzo dell'anno scolastico, nelle scuole di Perugia, sono stati sostituiti una serie di operatori e operatrici che lavoravano nelle scuole in aiuto ad alunni e alunne con difficoltà, perché il soggetto erogatore del servizio è cambiato in seguito alla gara d'appalto bandita dal comune. Il fatto che tutto ciò sia accaduto non a inizio anno, ma a cavallo delle vacanze di Natale, ha generato notevoli problemi alle persone assistite e alle scuole stesse, col comune finito nel mirino per la tempistica scelta. Nell'articolo di cui parliamo si ricostruisce la vicenda e si titola su un possibile ricorso al TAR delle cooperative che hanno perso l'appalto, ma non si facendo ai problemi, in alcuni casi veri e propri drammi, insorti nelle scuole. Piuttosto si scrive, citiamo testualmente, che la gara di appalto per gli educatori di sostegno ha destato polemiche per il mancato passaggio di 57 educatori alla nuova cooperativa. In sostanza, attribuendo la responsabilità degli enormi disagi alle persone che hanno scelto di non licenziarsi per farsi assumere dalla cooperativa che ha vinto l'appalto, come se fosse una colpa scegliersi il datore di lavoro. In coda all'articolo si accenna poi al fatto che, piuttosto che ricorrere alla gara d'appalto, che ha spaccato letteralmente a metà l'anno scolastico, si poteva ricorrere alla coprogettazione, ma, citiamo ancora testualmente, stando a quanto risulta, nessuno si è fatto carico di proporla formalmente, come se la scelta della coprogettazione non fosse messa dalla legge in capo al comune. Cosa c'è dietro un approccio del genere? Che è di tutta evidenza che le fonti dell'articolo, ancorché non citate, sono tutte interne al Comune di Perugia, un ente che si trova in grave difficoltà viste le proteste che stanno montando nel mondo della scuola. Così la responsabilità dei disagi è dei lavoratori che non hanno cambiato datore e la coprogettazione è mancata perché nessuno l'ha proposta. L'altro articolo è stato pubblicato sulla testata online Perugia Today. Qui si parla del nodo di Perugia per dare notizia del fatto che il comitato che si oppone alla realizzazione dell'opera ha dichiarato di aver raccolto 10.000 firme per, citiamo testualmente, fermare il progetto che deturpa l'ambiente. Nel sommario si sottolinea che il progetto, aperte virgolette, è fortemente voluto da ANAS e Regione per arginare la piaga del traffico in direzione Perugia. Un problema vero che frena sviluppo ed economia. La coda dell'articolo invece è la seguente, e apriamo di nuovo le virgolette. I dubbi e i pericoli sono tanti, ma resta anche una problematica fondamentale per tutta la comunità della provincia di Perugia. Serve una nuova viabilità, adeguata alla modernità e alle esigenze dell'economia. Ma non serve tra 20 anni, serve subito se si vuole evitare lo spopolamento e aziende trasferite in altre regioni. E questo il Comitato di Colle Strada lo deve considerare una priorità per il futuro prossimo, così come la tutela dell'ambiente. Serve dunque una nuova collaborazione che guarda alla comunità e non solo al proprio orto, seppur meraviglioso. Il nodino non è Vangelo, ma l'immobilismo furbetto sarà l'inferno di Perugia e della sua provincia. Chiuse le virgolette. Insomma, all'inizio del combinato disposto titolo sommario si ripropone il cliché degli ambientalisti che vogliono fermare le opere perché sono dannose. Questa Quindi da un lato c'è chi ha a cuore l'ambiente e dall'altro chi ha a cuore l'economia. Non è così. E rimandiamo agli articoli di approfondimento di cui vi diamo i link per la dimostrazione del fatto che quell'opera è osteggiata, oltre che per questioni ambientali, anche perché a fronte di un enorme esborso di denaro, oltre 1 miliardo, non risolverebbe i problemi citati, come al contrario afferma il Fronte dei Favorevoli. Ma il finale del pezzo è illuminante perché se ne deduce che l'ambiente coincide con il proprio orto e con l'immobilismo furbetto che vuole condannare Perugia all'inferno. C'è insomma una formale equidistanza che è invece una formidabile presa di posizione. Una presa di posizione che non tiene conto del fatto che ANAS stessa ha presentato 3 anni fa, ufficialmente, un progetto assai meno impattante e costoso e al tempo stesso risolutivo dei problemi. Insomma, si parla di un'economia danneggiata, ma non si fa riferimento a uno studio, una stima, una proiezione e non si fa riferimento al fatto che dall'Umbria ormai in 2 o 3 ore al massimo si raggiungono Roma e Bologna e in meno di 2 ore si è sull'Adriatico o sul Tirreno. C'è insomma una retorica di grandi opere, da grandi opere, scusate, che pare uscita dagli anni 90. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un articolo che, come il precedente, formalmente dà una notizia contraria a quella propalata dalle fonti ufficiali, ma subito dopo ricorre alle argomentazioni di quest'ultime, ammantandole dell'oggettività di cui parlavamo sopra. Perché succede tutto questo? Difficile da dire. Una delle ragioni, oltre al fatto che il potere istituzionale è comunque sempre un deterrente e uno spauracchio di per sé, è da rinvenire anche nella fretta che regna nelle redazioni, che sono state sempre più spogliate di giornalisti, cosa che costringe i pochi rimasti a correre e correre e correre. Ciò determina il fatto che le fonti da cui si documentano i giornalisti sono, nella stragrande maggioranza dei casi, quelle ufficiali, dotate di uffici stampa che fabbricano veline appositamente per essere pubblicate o danno soffiate che poi vengono messe nero su bianco come se fossero verità. La questione è che operatori, insegnanti, genitori, alunni con disabilità e comitati non hanno uffici stampa e quindi hanno un accesso alla stampa assai più difficoltoso rispetto a politici e dirigenti i cui numeri di telefono stanno in tutte le rubriche dei giornalisti. E questo purtroppo contribuisce a rendere oggettivo ciò che oggettivo non è e contribuisce alla realizzazione di un racconto delle cose a senso unico, che chi può ha il dovere di smontare.